Io cercherò di essere più sintetico del solito perché ho avuto modo di apprezzare le capacità espositive del professor Boitani e vi segnalo, fra l'altro, che oggi parlerà di euro, ma lui è anche uno dei più grandi esperti europei di trasporti, di infrastrutture, per cui vi consiglio di leggere i suoi testi in materia perché avrete di che divertirvi. Il libro che presentiamo oggi, Euro Ultima Chiamata, è firmato Carlo Magno, nome collettivo sotto il quale abbiamo diversi economisti che poi vedremo, tra cui il professor Boitani. Occorre che tutto il regno pesi e misure siano identici ed esatti, diceva Carlo Magno nell'800 d.C. e quindi per questo motivo è stato scelto, diciamo, come lontano progenitore dell'idea della moneta unica, perché tentò ai suoi tempi e con i suoi modi di introdurre provvedimenti all'interno del Sacro Romano Impero che creassero un sistema monetario unificato incentrato sulla libra d'argento suddivisa in 20 scellini che corrispondono a loro volta a 12 denari. Già questo che vi dico indica chiaramente il tema di questo libro, che è l'Unione Europea e in particolare la moneta unica rappresentata dall'euro. Ho riportato diverse citazioni nella presentazione, non le leggerò tutte per intero, ma trovo corretto almeno scriverle per intero perché nei confronti dei loro autori lo trovavo corretto. La prima è quella di Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, che pochi giorni or sono, in una lectio magistralis al Collegio Borromeo di Pavia, dichiara: l'euro è una moneta senza Stato. Di questa mancanza risente. Le divergenze, le diffidenze a volte, che ancora caratterizzano i rapporti tra i Paesi membri, indeboliscono l'unione economica e monetaria agli occhi della comunità internazionale e a quelli dei suoi stessi cittadini. E continua: è stata questa incompletezza, insieme con le debolezze di alcuni Paesi membri, ad alimentare la crisi dei debiti sovrani nell'area dell'euro. È importante, conclude Visco, proseguire con decisione nel cammino che porta a un'unione più piena. L'adozione di meccanismi unici per la supervisione e la risoluzione delle crisi bancarie è un passo fondamentale. I benefici di un rafforzamento dell'integrazione europea, dice Visco, eccedono di gran lunga i costi che deriverebbero da un suo indebolimento. Le scelte devono essere compiute con responsabilità. Non si possono temere solo i rischi connessi con l'azione, trascurando quelli che possono derivare dall'inerzia. Ecco, mi viene una prima considerazione: dando per scontato che il governatore della Banca d'Italia sia favorevole all'euro, non sia certo contrario, è evidente che sia i critici che coloro che sono favorevoli all'operazione euro sono d'accordo su un punto: al momento le cose non funzionano, il sistema non funziona. In questi saggi, appunto, che io adesso cercherò di riassumere indegnamente, molto sinteticamente, si affrontano diversi aspetti e io poi ho aggiunto alcune citazioni di economisti contrari, nettamente contrari in alcuni casi, con pareri più variegati, più diversificati in altri, all'euro, proprio per dare la possibilità poi al professore di commentare, se lo riterrà opportuno, e di fare le sue valutazioni. Il primo saggio e il secondo saggio del libro sono scritti dal professor Marco Lossani. Il primo si intitola Il processo di unificazione monetaria in Europa, breve sintesi di una lunga storia, e lì abbiamo appunto tutto il percorso che porta all'introduzione dell'euro, fin dal piano Marshall, no, che trasferisce il 2% del PIL degli Stati Uniti ai paesi europei coinvolti, provocando così una crescita del 55% del PIL nel periodo che va dal 1947 al 1951. E questo, sia pur probabilmente senza neanche saperlo, però è un po' un'operazione che comincia a creare le basi. E poi abbiamo la nascita dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea, il Trattato di Parigi che costituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Europea per l'Energia Atomica, la CEE, e poi arriviamo ai primi tentativi di introdurre una moneta unica, falliti alla fine degli anni 60, e che sono però preziosi per le esperienze successive del serpente monetario europeo, no? Che sono precursori, sostanzialmente portarono poi alla fine all'euro. Una cosa, ecco, che credo sia importante evidenziare è che già all'epoca, già fin dai primi anni 70, è evidente che per i paesi membri di quella che si chiamava all'epoca area marco, e che un po' è ancora così, e per i paesi nordici naturalmente, è più facile sostenere l'esistenza di un cambio più o meno fisso con la moneta tedesca. Problema che ritroviamo, mi pare, anche oggi. Nel secondo saggio di Rossani, dall'euro alla grande crisi, vengono ripercorsi invece quei passaggi che portano all'introduzione dell'euro, quindi Maastricht, il patto di stabilità e crescita, il fiscal compact, la crisi del 2008, la Grecia, il primo paese a venire colpito, no? Poi sappiamo a cascata l'Irlanda, il Portogallo, la Spagna e arriviamo all'Italia. Il terzo saggio del libro è di Ronnie Amawi, The Taste of Pudding is in the Eating, ovvero l'Unione Monetaria Europea alla prova dei fatti e soprattutto della crisi. Qui abbiamo appunto ricordate le posizioni dei critici, io non le cito perché ne vedremo qualcuna dopo, che inizialmente vennero lette dagli euroentusiasti come faziose, dovute alla paura degli Stati Uniti di perdere il ruolo egemone sul sistema monetario internazionale che aveva mantenuto negli ultimi 50 anni. E poi Amawi analizza i principali risultati empirici sulle variabili macroeconomiche dell'Unione Monetaria Europea. Ne trae un bilancio che ci dice che negli ultimi 13 anni, nell'Eurozona, se è vero che alcuni paesi hanno saputo trarre vantaggio dal clima di stabilità macroeconomica introdotto dalla moneta unica, dai bassi tassi di interesse, dall'integrazione economico-finanziaria che è cresciuta, è anche vero che dal punto di vista della dinamica dello sviluppo e dell'occupazione, rispetto alle altre economie al di fuori dell'euro, l'andamento è stato abbastanza deludente. Andrea Boitani, nel suo saggio Il Banco dell'Unione Monetaria Europea, l'assenza di una politica fiscale federale, fornisce una serie di spunti di riflessione che io adesso, avendo qui l'autore, mi limiterò a citare. Primo punto è: cosa c'è di politica di bilancio federale nell'Unione Europea? Vediamo sostanzialmente, dice Boitani, che ci sono patti. Cioè la politica fiscale federale è una politica che si basa su limiti, soglie, tetti, sanzioni. E se pensiamo poi, ecco una cosa che mi ha molto colpito, che magari non so quanti ne siano al corrente, i famosi numerini magici, no? Che vengono sempre citati, no? Il 3% del deficit rispetto al PIL, il 60% del debito rispetto al PIL, da dove nascono? Nascono da un'ipotesi, no? Che era stata fatta all'epoca da chi li aveva pensati, che prevedeva che ci fosse una crescita del PIL reale del 3% all'anno. Un tasso di crescita, osserva Boitani, che nel ventennio scorso non è stato praticamente mai raggiunto dai paesi che avevano un rapporto PIL di questo tipo. Un'altra peculiare caratteristica che Boitani evidenzia dell'approccio europeo alla politica fiscale è un bilancio pubblico dell'Unione praticamente inesistente, no? Se pensiamo che nel 1960 il bilancio dell'Unione Europea, quando c'erano sei paesi, no? Era lo 0,1% del PIL. Adesso è arrivato all'1,15% del PIL, ci sono 27 paesi. Negli Stati Uniti d'America il bilancio è del 27% del PIL, cioè 1,15 contro 27. E inoltre negli Stati Uniti, Tani lo spiega molto bene nel libro, Hamilton prima federalizza il debito, prima applica delle tasse federali per ripagarlo e solo dopo arriva alla moneta federale e addirittura molto dopo arriva alla banca centrale federale. Noi abbiamo fatto un po' il percorso inverso, siamo partiti dalla moneta. Se prendiamo altri esempi di unioni, dalla Germania federale al Canada, all'Australia, all'Unione delle ex repubbliche sovietiche, vediamo che il bilancio di queste unioni federali è sempre intorno al 30% del PIL. Mentre invece, evidenzia Boitani, l'idea che una moneta unica dovesse accompagnarsi a un bilancio federale robusto non ha mai proprio fatto neanche capolino nei vari trattati e nei vari patti che hanno definito le regole dell'Unione. Perché questo? Lui dice perché alla base dell'impostazione che ha regolato il patto di bilancio dei paesi dell'Eurozona e in particolare l'impostazione della cancelleria tedesca, vi è l'idea che noi paesi paesi periferici dell'Unione del Sud Europa siamo dissoluti, tendiamo a indebitarci troppo, e quindi la conseguenza è che ti blocco i tassi di cambio, ti blocco coi patti di bilancio la possibilità di avere aiuti, e i paesi virtuosi ci dicono: la strada obbligata per recuperare competitività è ridurre i salari e i prezzi rispetto ai paesi concorrenti. Una cosa che cito proprio al volo è l'idea che c'era all'inizio da parte di economisti importanti come il premio Nobel Mandel, che la mobilità del lavoro potesse essere un sostituto della flessibilità del cambio. Cioè l'idea era: c'è una crisi in un paese, i lavoratori che non trovano occupazione in questo paese si possono spostare, tanto la mobilità sarebbe dovuta essere a costo zero, e trovare occupazione nei paesi che hanno eccesso di offerte di lavoro. In realtà molti esperti economisti hanno evidenziato, e del resto chiunque ci ponga un attimo attenzione lo nota, che in un'unione in cui ci sono 27 modi diversi di dire sì, non è così facile spostarsi come avviene negli Stati Uniti, dove si dice sempre yes, dove i sistemi di welfare sono, come dire, più omogenei, e la mobilità in effetti può svolgere un ruolo di ammortizzatore delle crisi. Angelo Baglioni, nel saggio che riguarda gli strumenti della gestione della crisi, esamina un pochino come sia sempre mancata da parte delle istituzioni europee la predisposizione di meccanismi predefiniti di gestione delle crisi finanziarie, no? Tutti i vari strumenti che abbiamo visto, lo European Financial Stability Fund, che poi è stato sostituito dallo European Stability Mechanism, li abbiamo visti anche quando è venuto il professor Bordignon, se vi ricordate, per cui non mi dilungherò. Comunque sono strumenti finanziari che svolgono un ruolo tecnico, che interviene in situazioni di emergenza, mentre un processo di reale integrazione tra stati che condividono la stessa moneta dovrebbe portare alla creazione di un mercato del debito europeo, dovrebbe portare a strumenti ordinari di gestione del debito pubblico, come ad esempio i famosi Eurobond, notoriamente avversati dalla Germania e dai paesi del Nord Europa, che temono di sussidiare i paesi ad alto debito, come noi. Anche il ruolo della Banca Centrale è al centro di dibattiti. Mi fermo qui. Ultimo saggio del libro, Massimo Bordignon mette sul piatto quelle che alla fine sono le due soluzioni al problema euro: il collasso dell'euro, quindi il suo fallimento, l'effettiva integrazione economica e fiscale con tutti i costi e i rischi che questo comporta. Chiaramente la prima, il collasso dell'euro, non è la soluzione auspicata da Carlo Magno, tuttavia appunto io ho inserito alcune citazioni degli euroscettici che sostanzialmente sostengono che il tasso di inflazione nell'eurozona è stato simile a quello di paesi ad esse esterni come la Danimarca, la Svezia e il Regno Unito, il tasso di crescita non è stato superiore, anzi a volte è stato inferiore. Abbiamo assistito in questi anni all'accumularsi di squilibri, di divergenze dei cicli economici tra i paesi forti dell'eurozona, Germania, Olanda, Lussemburgo, Finlandia, e i cosiddetti PIGS, no? Come simpaticamente ci chiamano, Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. Diciamo che abbiamo figure di economisti nettamente contrari all'euro, io qui ho citato Alberto Bagnai, Claudio Borghi, Giulio Sapelli, che è venuto da noi a presentare un suo testo. È difficile riassumere in poche parole, io ho scelto un esempio che vedo spesso riportato sui giornali, che magari poi potrà discutere se lo riterrà opportuno professore. Si cita spesso la svalutazione del 92, no? Si dice anche allora voi dicevate che svalutare sarebbe stato un disastro, c'era Agnelli che dichiarava abbiamo 2 settimane di tempo per evitare il disastro, non un giorno di più, se non facciamo tagli alla spesa pubblica, privatizzazioni, la crisi si avviterà, gli alti tassi di interesse strozzeranno l'economia, molti industriali dovranno chiudere bottega. Se non che 4 giorni dopo queste dichiarazioni di Agnelli, Amato dichiara che, a causa anche della speculazione che ci fu all'epoca, la lira doveva svalutare, avviene la svalutazione del 20% rispetto al marco, e però il 12 gennaio 93 Repubblica titola Italia bentornata sull'euromercato, lancia un prestito obbligazionario, la fiducia sembra essere tornata consentendo al governo italiano di battere cassa, tra l'altro Mario Draghi era direttore generale del Tesoro all'epoca, il tasso era di 0,5 punto superiore rispetto a quello offerto dal Bund tedesco, la Volkswagen, il capo della Volkswagen dichiara che a questo punto si può comprare dai, conviene comprare dai piccoli e medie imprese italiane come fornitori, e insomma profonda contrarietà all'euro da parte di queste persone. Anche il professor Sapelli: l'euro è una pazzia, non esiste nella storia dell'umanità una moneta creata prima dello Stato. Illustra tutta una spiegazione e conclude: in definitiva l'euro non doveva essere creato. Poi abbiamo euroscettici meno drastici, no? Un po' più problematici, come Paul Krugman, che viene spesso citato dagli economisti anti-euro, che da un lato dichiara: l'intero sistema dell'euro era disegnato per combattere l'ultima guerra, è una linea Maginot costruita per prevenire una replica degli anni 70, il che è peggio che inutile quando il pericolo reale è una replica degli anni 30. E ancora, il punto debole dell'euro è che ha messo insieme due mondi, la rigidità dell'unione monetaria e il farsi i fatti propri, che è tipico della sovranità nazionale. Però Krugman dichiara anche, in un'altra occasione, che le conseguenze di una scomparsa della moneta unica farebbero precipitare la zona euro in una grave recessione per un anno intero, prima che i paesi trovino il modo di riprendere i loro scambi, e nel caso della Spagna e dell'Italia di recuperare un po' di competitività. Dal punto di vista politico sarebbe grave il fallimento del più grande progetto della storia e il discredito gettato sui leader implicati nel mantenimento del vecchio sistema innescherebbe insurrezioni populiste e nazionaliste. Qualcosa già cominciamo a vedere, qualcosa, no? Un altro economista che ha opinioni variegate sull'euro è Luigi Zingales, che il 20 dicembre 2012 dichiarava: l'aspetto criminale dei fondatori dell'euro è che tutto questo lo sapevano, e non solo non hanno fatto nulla, ma anzi l'hanno fatto apposta. La crisi dell'euro di oggi era inevitabile. Dire che è colpa degli Stati Uniti è una balla. È vero che è stata quella la causa scatenante, ma la crisi era inevitabile. Non fosse successo il patatrac negli Stati Uniti, sarebbe successo altro. Era una scelta premeditata. Nel momento di crisi ci uniremo di più, si pensava. Abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, solo che il corpo è rimasto di qua. E poi, in una dichiarazione successiva che vi sintetizzo, spiega come l'uscita dall'euro provocherebbe una serie di conseguenze, tra le quali quella che mi ha colpito di più: una fuga massiccia di capitali da parte di chi sa che un milione di euro diventerà un milione di nuove lire, e quel milione di nuove lire rischia di svalutarsi 20, 30, 40%, e quindi molto probabilmente quei soldi se li porta altrove. Bourguignon cosa dice per concludere? Ritiene che questo periodo di crisi che ha investito il continente europeo, con particolare virulenza l'Eurozona, presenta un bilancio nei 10 anni di vita dell'euro che non è positivo, però è anche vero che oltre che le ombre vi siano state anche delle luci. Sostituendo una moneta unica europea alle monete nazionali, le transazioni di qualsiasi genere sono semplificate, si riduce l'incertezza, l'arbitrarietà. L'euro pone i presupposti per l'avvio di un processo di unificazione politica, visto che uno Stato-nazione si basa su politica estera, esercito di difesa e per l'appunto moneta. Abbiamo assistito a una crescente integrazione finanziaria e commerciale, con un calo per i paesi periferici del Sud Europa, soprattutto del costo del capitale. Occorrono però una vera integrazione politica e fiscale, con tutti i rischi che questo comporta. Se non avremo una nuova stagione politica, metteremo a rischio l'intera costruzione europea. Chiudo con una citazione del grande europeista Jacques Delors, che nel 1996 dichiarava: l'ossessione per i vincoli di bilancio fa sì che la gente dimentichi troppo spesso quali sono gli obiettivi politici della costruzione europea. Le argomentazioni a sostegno della moneta unica dovrebbero basarsi sul desiderio di convivere pacificamente. Lascio la parola adesso al professor Boitani.